Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì ci trovate qui su Radio Oltrelago dalle 18 alle 19
per una scorpacciata di calcio.
Ci parli, Leo, di questa scorpacciata di quest'oggi. Parliamo dell'ultima giornata che si è svolta in campionato.
Che giornata è stata?
Per noi si sta ancora svolgendo, perché noi stiamo registrando di lunedì sera alle 10:20.
Bologna l'ha sbloccata.
Esatto, si sta giocando Bologna-Torino 1-0.
Gol di Fabian.
Insomma.
Assist di Beuchela. No?
Tanto per cambiare.
Tutto quelli che ci ascoltano e amano il fantacalcio.
Esatto.
Tutto te che hai giocato in 10. Spiace.
Perché c'ho i difensori.
Vabbè, però cambia.
Parliamo di calcio, parliamo dell'ultima giornata di campionato, ma prima fare una doverosa, come abbiamo fatto anche la scorsa giornata, e ampia anche, non troppo, ma...
Complimenti a chi in questo caso?
Complimenti al tennis italiano, finalmente torniamo a vincere la Coppa Davis, Leo, dopo quanti anni?
47 anni.
Da 47. Quella finale del Cile.
Del Cile. In cui non da quello che mi ha detto mio padre, non venne trasmessa all'epoca per la polemica, no? Ricordiamoci il Cile di Pinochet. Adesso entriamo anche in un ambito politico, però mi ricordo, cioè, da quello che mi racconta mio padre, che non la poterono vedere.
Trasmettere,
sì, ci fu anche, insomma, mi ricordo un coro, mi ha raccontato mia madre un coro contro Manatta, adesso non facciamo, poi ti dico qual è.
Meglio di no.
Comunque, complimenti alla...
Ma complimenti al tennis italiano,
alla squadra
italiana con Arnaldi, Musetti, Bolelli, anche
Sinner soprattutto.
E soprattutto, esatto, ci volevo arrivare a Jannik Sinner, numero 4 al mondo, che in questa finale di stagione sta giocando da numero 1. Primo tennista della storia che incontra Djokovic in neanche due settimane, 3 volte, 4 mettendoci doppio, e vince 2 volte nel singolare, cose di un altro mondo, salva 3 match point. È stata una partita, soprattutto quella con Djokovic, veramente
mefistofelica,
abbastanza
demoniaca, come la vogliamo mettere,
demoniaca dal punto di vista anche delle emozioni, che noi non ce la possiamo fare così. E 3 match point annullati sul 5-4, 40-0 nel terzo set, pazzesco. Sinner veramente ha messo la firma, come ce l'ha messa poi anche Sonego, che gli ha dato una mano nel doppio finale, anche se lì contro Djokovic c'è un Klitsmanovic abbastanza imbarazzante, anche se nel singolo invece aveva battuto bene Musetti dopo aver perso il primo set. E poi la finale, Arnaldi fa una magia contro Popirin, e poi Jannik Sinner dimostra al momento di essere veramente uno dei più forti al mondo.
Però posso dirti una cosa?
Diciamoci questo.
Quando parla di calcio, perdono.
Però, giusta parentesi. Parentesi a questo punto, un po' all around. Anche Pecco Bagnaia, che vince il secondo titolo consecutivo in Formula 1, scusate. Magari in modo GP, tanta roba con la Ducati. Però, come giustamente ha detto Leo, siamo qua a parlare di calcio. Allora, parliamo di calcio, parliamo della 13ª giornata di campionato, un terzo ufficiale passato del campionato. Partiamo dalla partita più entusiasmante del weekend, la prima che si è giocata.
Bellissima, devo dire, bellissima.
Come dici tutto, Salernitana-Lazio.
Salernitana-Lazio, le due romane sono riuscite nell'impresa quest'anno di far fare 4 punti a Salernitana. Su quanti, dimmi un po'?
Su 9.
Su 9 forse, nemmeno. No, su 8, quindi devo dire straordinario. Che dire del momento delle due squadre? La Salernitana finalmente fa
prima vittoria in campionato
con Pippo Inzaghi, domina una Lazio purtroppo in uno stato comatoso, squadra in questo momento imbarazzante,
impresentabile,
che non ha gioco, che non ha intensità, che non è nulla in questo momento.
Non c'ho manco idee.
Mi sembra che anche quello ha detto Sarri, insomma, credo ci sia una spaccatura forte all'interno, no, della società, l'idea di Lotito, che oggi credo
le non idee
che ha parlato oggi al Messaggero, ha detto che è infuriato, prenderà provvedimenti, vedremo, non lo so, le solite parole di Lotito. Tornando sul campo, la Lazio sblocca la partita con il solito rigorino, perché questi sono rigorini che danno solo perché il presidente è il senatore, ma va bene,
ecco.
Immobile sblocca questa partita, che comunque in primo tempo era stata equilibrata, la Salernitana ci aveva provato, però insomma poteva anche starci lo 0-1. Nel secondo tempo invece entra malissimo, complice di questo risultato sicuramente anche Provedel, che primo gol respinge male il colpo di testa di Antonio Candreva, tapin di Castanos
e poi
2-1 sempre in questo caso di Antonio Candreva, sale credo sia il terzo gol in campionato, 2 alla Roma, 1 alla Lazio.
Molto
anche
bene.
In questo caso colpevole Provedel, un tiro da 45 metri centrale molto forte, ma un portiere della Serie A deve fare meglio. La Lazio in crisi, sesta sconfitta su 13. Non so quale sia il problema sinceramente. Io credo rispetto all'anno scorso la Lazio abbia perso quella forza difensiva che la distingueva, no? Rispetto alle altre, perché noi possiamo parlare di bel gioco, non bel gioco, ma alla fine in Italia il campionato e i risultati li ottengono sempre quelli che prendono meno gol. Magari a qualcuno non piacerà questa cosa, però è così. E poi davanti devo dire sono piuttosto in questo momento
imbarazzanti,
e sono abbastanza una squadra che non riesce a capitalizzare le poche palle gol che crea, perché la Lazio ha questo problema, non crea. Poi se andiamo a vedere gli ultimi mesi aveva vinto tutte le partite di misura, quindi sicuramente è un problema. Vediamo se si rialzerà. Poi bisogna dire in Champions invece le cose per adesso stanno andando meglio, però il gioco è sempre quello e vediamo. Lascio a te la parola.
Hai detto praticamente tutto te, condivido. Io magari vado prima sulla Salernitana invece. Salernitana, appunto, come abbiamo detto, di Pippo Inzaghi, che da quando è arrivato sulla panchina alla fine comunque ha trovato una vittoria in Coppa Italia, un pareggio col Sassuolo, una sconfitta con Napoli che ci può stare, una sconfitta forse neanche troppo meritata con il Genoa. Comunque sia, ha trovato un gioco, ha trovato più idee comunque con una squadra che in rosa ha giocatori importanti, appunto vedi Candreva, anche Mazzocchi che interessava tanto, Castanos, Boina, insomma è una squadra non lì per caso, che non si è salvata agevolmente l'anno scorso per caso, e che l'anno scorso per esempio ricordare aveva il terzo miglior marcatore della Serie A che era Dia, quest'anno vabbè sappiamo tutto ciò che è successo. Quindi Salernitana è ripresa bene, è sempre ultima, 8 punti, però campionato quest'anno abbastanza imbarazzante, anche perché a 9 punti penultimo c'è il Verona, a 10 punti terz'ultimo l'Empoli, a pari punti anche col Cagliari, quindi sono tutte là, 3 punti fondamentali, perché appunto ancora non aveva mai trovato la vittoria questa stagione. La Lazio ha detto imbarazzante, ma per me è proprio, ha detto partiamo proprio dalle fondamentali, il concetto anche di società, cioè per me è una società che non mi è mai piaciuta per gestione, non mi sono mai sembrati avere sintonia o essere in simbiosi Tare, Lotito, in questo caso anche Sarri. Con Inzaghi ricordo c'era stato un buon momento da questo punto di vista, ma è andato ormai purtroppo per i tifosi della Lazio, momento imbarazzante, e si vede che non giochi praticamente con la Salernitana, al primo tempo sì, al secondo tempo ti fai annichilire, insomma male, ha detto bene te, e quello che sta facendo differenza è tutto il contrario di tutto l'anno scorso. Una Lazio che l'anno scorso segnava tanto, creava tantissimo, quest'anno segna poco, crea pochissimo, ma soprattutto prende un'infinità di gol in più. L'anno scorso mi sembra aveva preso 20 gol, 21, 22, 23 forse in 38 partite, qua siamo già a 15 gol e differenza reti meno 1, soltanto 14 fatti. I dati parlano per la Lazio di una squadra in crisi, di una squadra che non ha più un'identità, anche se poi rispetto all'anno scorso un cambiamento c'è stato, che è stato Milinkovic-Savic e basta.
Però non può bastare.
E non può bastare, no, non è una scusante, ma soprattutto non può andare come attenuante, anche perché qua parliamo di una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda, quindi non può bastare. Lazio male, undicesima in campionato, 17 punti, poi sono tutte là, perché vince una partita, clamorosamente sei settimo, però comunque sia, ripeto, non giustifica niente, perché la Lazio è una squadra che doveva difendere il secondo posto, come detto te, clamorosamente invece in campionato, in Champions, quella che sta facendo bene, vedremo sia in Champions che in campionato, si deve riprendere la Lazio, che alla prossima avrà il Cagliari in casa, deve fare punti e vedremo. Intanto chiedo uno scusa generale a tutti coloro che ci ascoltano per le condizioni della mia voce, ma ieri al gol di Vlahovic, diciamo così, da interista quale non sono risultato abbastanza.
Vabbè, parlo io tanto, lo dici della cosa importante.
Come dai, appunto andiamo già sapete. Però andiamo avanti con la partita, la seconda del sabato, quella che abbiamo detto prima alle 3, alle 6 la rinascita del Napoli
di Walter Mazzarri,
e
alla
del
prima.
Demone alla prima aveva un compito difficilissimo. Vorrei ricordare Napoli che adesso ha giocato con l'Atalanta, poi avrà l'Inter e poi avrà la Juventus,
in mezzo
Mazzarri,
Champions, Real Madrid.
Un esordio penso dei più difficili della storia del calcio, ma inizia bene, 2-1 contro l'Atalanta, sì, a Bergamo, Leo, dici la partita.
È stata una partita sicuramente ad alta intensità, e le due squadre hanno fatto una partita equilibrata. Al Napoli, rispetto alle ultime settimane, all'avvio di stagione con Rudy Garcia, secondo me quello che ha fatto vedere è una maggiore appunto intensità, e soprattutto io credo che i giocatori credo che abbiano rigettato fin dall'inizio, no, Garcia, cioè loro non hanno mai accettato l'allenatore, anche perché io ricordo che Garcia non si è presentato bene, lui ha detto quello che abbiamo fatto l'anno scorso non conta, è come se lui avesse voluto quasi, come dire, un po'
spostare l'attenzione,
sì, mettere da parte il grande percorso, e questo secondo me è stato un errore dialettico piuttosto grave, no, piuttosto anche banale da parte del tecnico francese. Mazzarri conosce l'ambiente, è un allenatore che comunque è rimasto, no, nella storia del Napoli, nel cuore dei tifosi, quindi secondo me farà bene e porterà, credo, il Napoli al quarto posto. Ho visto una squadra comunque diversa, magari non ha fatto questo grande gioco, però ha avuto appunto un'intensità diversa, e soprattutto ha ritrovato Osimhen, che ha fatto l'assist per Elmas, che è il 12° uomo, importantissimo, perché ogni volta che entra comunque è decisivo. Dall'altra l'Atalanta, insomma, ha fatto una buona partita, però...
È la solita Atalanta degli ultimi
sì,
anni.
Sì, io sono anni e dico l'Atalanta non gioca più questo grande calcio. Mi sembra una squadra piuttosto scarica. Poi il campionato è talmente di basso livello e di riff o di raffa, in qualche maniera poi lotti. Quindi Napoli inizia con Mazzarri sicuramente bene. Adesso sono curioso di vedere la prossima settimana in casa con l'Inter.
Beh, settimana prossima, detto bene, altro test importantissimo. Adesso poi di mezzo, questo martedì o mercoledì, ci sarà appunto la Champions League. Vedremo. Parlando, più che altro mi ricollego al discorso che hai fatto sull'Atalanta, che di riffo di raffa in qualche maniera poi Europa League la può fare, perché non la Champions, e questo mi dispiace dirlo, purtroppo è legata a livello abbastanza basso del nostro campionato. E Atalanta che anche qua gioca bene, non crea però più così tanto, non è più così concreta, e questo si vede, detto bene te, Elmas in termini diciamo cestistici si direbbe è il sesto uomo di lusso, quello che entra e comunque il solo da sempre. Elmas invece entra ed è quasi sempre decisivo, torna al gol Kvaratskhelia, Elmas entra come Osimhen dalla panchina e uno fa assist Osimhen, l'altro segna Elmas, e dopo che Lupan aveva pareggiato appunto il vantaggio momentaneo di Kvaratskhelia proprio allo scadere del primo tempo. Però hai detto bene te, Napoli io l'ho visto proprio diverso per atteggiamento, l'ho visto cattivo, l'ho visto che si è voluto andare a prendere la partita, l'ho visto anche più armonico, mi ha ricordato Napoli l'anno scorso, e con sì, questa qualità di campionato il Napoli adesso, nonostante la debacle clamorosa di inizio anno con troppi punti persi, è comunque sia quarta e comunque sia è a meno 6 dal secondo posto, quindi si parla di questo, si parla di un campionato con un livello un po' basso, e quindi attenzione al Napoli. Ti faccio una domanda, Leo.
Vai.
Ma a te Mazzarri lo vedi soltanto un traghettatore fino a fine anno? Sinceramente, ma più che altro, adesso non è la prima partita che ci fa dire ok, gli devono dare un contratto. Comunque era stato importante, non era facile. Hai vinto a Bergamo 2-1, non tutti lo fanno. Però tu come la vedi la figura di Walter Mazzarri sulla panchina? Uno preso tanto per e poi cerchiamo il top, uno che come hai detto te già c'è stato per molti anni, sa com'è l'ambiente, e ti devo dire anche soltanto la prima partita, anche il gesto di Kvaratskhelia che va, gli dà un bacio a fine partita sulla guancia, praticamente quasi di gioia, e lo conosce penso da 2 settimane a esagerare. Come l'ha interpretata questa cosa e come interpreti Mazzarri anche in un ipotetico futuro? E anche ti chiedo la figura di Gasperini per un Atalanta che ormai si è quasi abituata a standard medio-alti, ma un po' discendenti ultimamente.
Beh, Napoli, insomma, per quanto riguarda Mazzarri, credo il contratto parli, no, per lui. In questo momento è sicuramente un traghettatore, poi le cose possono cambiare, perché se lui dovesse miracolosamente rivincere il campionato, fare i quarti di Champions, è chiaro lì a quel punto uno può anche pensare rinnoviamo. Però io credo nei piani della Laurentiis ci siano altri allenatori per il futuro, si parla molto di Vincenzo Italiano, anche di questo giovane allenatore Farioli che sta facendo molto bene a Nizza, però non credo che nei piani del patron del Napoli ci sia l'idea di continuare con Mazzarri, anche perché aveva provato prima con Tudor, ma giustamente Tudor che non è che un allenatore che dice io faccio 6 mesi e poi me ne vado, voleva un contratto di un paio d'anni, quindi voleva creare un progetto, no, al medio lungo termine. Mazzarri conosce l'ambiente, negli ultimi anni bisogna dire che le cose comunque per lui non erano andate benissimo al Cagliari, al Torino, quindi insomma alla fine questa cosa gioverà entrambi, secondo me, tutte e due le parti in causa, quindi vediamo. E l'Atalanta, non lo so, ormai gli standard sì, sono, l'hai detto bene, sono medio alti, però credo che forse sia anche arrivata l'ora di provare a cambiare, magari, che ne sono, un allenatore simile tipo Juric, vediamo. L'Atalanta credo che abbia bisogno anche un po' di svecchiare la rosa, quest'anno un po' ci ha provato, però poi ci sono sempre dei Matusa come Muriel, che veramente penso abbia 45 anni, è stato un fuoriclasse, ma non è più quel giocatore di un tempo. Quindi poi non capisco alcune scelte, come quello di cambiare ogni partita i portieri, una volta Carne Secchi, una volta Musso, questa è una cosa che non comprendo, una follia. Quindi vediamo, io credo che per il bene dell'Atalanta ci possa anche essere per il prossimo anno un'idea nuova, diversa, magari prendere un altro allenatore, però vediamo, perché poi lì il discorso è sempre lo stesso, Gasperini poi porta di nuovi risultati. E c'è da dire un'altra cosa, noi per anni abbiamo detto Gasperini potrebbe andare a allenare grandi squadre, una big, alla fine non si è preso nessuno, cioè non l'ha voluto nessuno, perché se veramente una squadra è fissata, dice c'ha il pallino per Gasperini, dice lo vado a prendere, perché non è che sta allenando il Real Madrid e quindi dice di no. La Roma è stata vicina in passato, poi decise di prendere Fonseca, poi Gasperini ha detto l'altro giorno è stato vicino anche ad allenare la nazionale, credo dopo, per il dopo Ventura, quindi però sta ancora là, se dopo 9 anni stai lì vuol dire che da una parte nessuno ti vuole prendere o comunque non ci sono tutte richieste, dall'altra l'Atalanta è contenta.
Giusto così, anche perché è contenta comunque, perché come ho detto risultati portati, però non c'è mai stata quella vera svolta, anche la finale di Coppa Italia, insomma... Secondo me per adesso un po' macchiata la crescita fatta straordinaria che ha spinto una squadra, l'Atalanta presa, che lottava per salvarsi ogni volta per andare in Serie B, adesso tanta roba. Una squadra invece, anzi due squadre che ultimamente stanno facendo molto bene in senso di risultati in campionato, sono Milan e Fiorentina, che si sono affrontate sabato 25 alle 8:45, 1-0 Milan. Leo, dammi prima la tua opinione, poi so che mi volevi fare una domanda e me la fai.
È stata una partita anche interessante, un dominio da parte della Fiorentina, e purtroppo tanto fumo e niente arrosto, come al solito ha dei problemi offensivi, una sterilità offensiva ormai abbastanza conclamata. Non credo che il problema sia più solamente il centravanti, perché credo sia abbastanza piuttosto banale dire il problema è solo l'attaccante, no? Poi chiaramente forse prendere Beltran e Nzola, che sono attaccanti normali, non è stata la mossa forse migliore, più giusta. Il Milan, io continuo a dire che è da gennaio 2022, da quel Milan-Roma finito 2-2, in quel Milan ha dominato, il Milan nel giro di 3 minuti prende 2 gol di Bagnets,
poi che gol, esatto.
E da quel momento in poi io non ti parlo tanto dei risultati, delle vittorie, anche proprio dal punto di vista del gioco, il Milan non è più cresciuto, poi ci sono stati magari qualche exploit, qualche parentesi in Champions, lì però come dedica la musichetta... È diverso, lì c'è Milan, è stata sicuramente più brava, però poi in campionato, se andiamo a vedere e togli quest'anno le prime 2-3 partite, il Milan gioca male, si affida praticamente ormai solamente alle individualità come quella di Leao, Pioli fa dei mod, mette in campo la squadra in maniera folle,
4-4-2,
il Milan è veramente brutto da vedere, ha perso le sue certezze, subisce tanto, tanti tiri in porta e ha perso anche quella personalità, quella forza che aveva, quindi io credo che ci si sta avviando verso la fine del progetto tecnico Pioli. Sono veramente curioso di capire chi prenderà il Milan il prossimo anno, c'è qualcuno che ha parlato questi giorni di esonero, io non credo, penso si arriverà alla fine dell'anno, però il Milan credo sia giusto che in questo caso possa cambiare alla fine dell'anno. E la Fiorentina invece comunque sta facendo il suo campionato, pregi e difetti di un allenatore, Vincenzo Italiano, che comunque fa giocare bene la squadra, poi ogni tanto con le sue fisse nella difesa a centrocampo, perché a me poi quando uno deve fare un gioco estremo, cioè o troppo difensivo o troppo offensivo, non lo condivido mai, secondo me ci vuole sempre equilibrio. Ha dominato, ha giocato bene, però poi è finita 1-0 per Milan, quindi hanno ragione i rossoneri, chi vince ha sempre ragione, poi chiaramente si entra anche non nell'analisi del match ed è questo. Però il Milan si riprende, accorcia sulla Juventus, la Fiorentina rimane lì. Io la Viola non la vedo come una delle possibili competitor comunque per il quarto posto, credo a lungo andare perderà un po' di forza e di brillantezza, anche perché credo che nell'idea della Fiorentina ci sia anche quello di provare a vincere la Conference, e ricordiamoci che vincerla vorrebbe dire andarsi a giocare l'Europa League.
Questo è vero, e da segnalare l'esordio del giocatore più giovane della storia della Serie A, Francesco Camarda. 15 anni, 8 mesi, 5
dove
giorni.
15 anni.
Ah, io penso a giocare in spiaggia, non lo so.
A FIFA giocavo.
Ah, sì, probabilmente come tra l'altro poco fa.
Scusate.
Hai detto bene tu?
Bologna raddoppia intanto, eh? Zirkzee.
Perfetto. Gol di Zirkzee. Pareggi? Per il fatto è molto buono, non voglio contare, non penso. Però rimaniamo sulla puntata, rimaniamo sull'argomento centrale che è il Milan, e hai detto bene te. Nonostante tutto il Milan comunque è terzo, ha 26 punti, 8 vinte, 2 pareggiate, 3 perse, quindi neanche male, 21 gol fatti, 14 subiti. Non sono numeri da una squadra che tu direi in crisi, però poi vedi le partite, dici il contrario. Però, insomma, noi due figli di due demoni come Mourinho
e Don Max
sappiamo che il gioco è relativo se poi vinci. Così è.
Loro così.
E infatti il Milan ha vinto al discapito di una Fiorentina che invece ha detto bene te, gioca bene, crea tanto, però non segna. E non è soltanto il discorso dell'attaccante. Se andiamo poi sul merito, sì, probabilmente la Fiorentina avrebbe meritato anche la vittoria. Il rigore, anche quello per me è un rigorino, sono quei rigori che non si danno, ma un po' troppo leggeri, insomma c'è stato un contrasto Parisi-Teo abbastanza leggero, quelli rigori che non da lei, però Milan comunque rimane lì, accorcia sulla Juve che si è fermata con l'Inter, dopo ne parleremo ampiamente. La Fiorentina anche, bene o male, rimane lì a 20 punti, insomma a 4 punti dal quarto posto, a un punto dal quinto, insomma siamo tutti là, sono tutte là, però ha detto bene, secondo me la Fiorentina a lungo andare potrebbe un pochino calare. Squadra che invece si ferma, andiamo avanti, si ferma, è il Monza contro il Cagliari, squadra invece in netta ripresa, che esce finalmente dalla zona retrocessione, anche se a pari punti con Empoli terz'ultimo. Cagliari-Monza finisce 1-1, gol di Dossena e gol di Maric su assist di Kyriakopoulos, clamoroso, mamma mia, giocatore pazzesco, Kyriakopoulos, impazzisco. Cagliari-Monza, partita in realtà viva, tante occasioni, la sblocca il Cagliari. Sono veramente felice per Ranieri che sta facendo un ottimo lavoro, si sta riprendendo bene. Il Monza si ferma, peccato perché è lì al nono posto, 18 punti, questa è una vittoria che si doveva andare a prendere, e anche perché se se la fosse presa 20 punti anche lei insieme a Fiorentina, Atalanta e Bologna-Roma, insomma a meno 1. Era importante, rallenta un attimino, peccato per il Monza, bene invece per il Cagliari.
Sì, bene per il Cagliari, è passato in vantaggio il gol di Dossena, giusto? Dossena. E il Cagliari, devo dire, nelle ultime settimane ha cambiato marcia, gioca meglio, ha sicuramente maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Ranieri aveva detto prima della pausa per le nazionali, quella della pausa nazionale di ottobre, aveva detto il nostro campionato inizierà dopo la pausa, infatti è stato così. Il Cagliari nelle ultime settimane è cresciuto, squadra devo dire piuttosto scarsa nei nomi, quindi sarà molto complicato. Dall'altra parte il Monza si conferma una squadra che gioca molto bene, Palladino, anche se io purtroppo faccio fatica a farlo stare simpatico, però no, Palladino sta facendo molto bene. Il Monza è una squadra normale che ha dei buoni giocatori, mi piace molto Colpani, anche questo ragazzo che è entrato ha fatto gol, Maric è interessante, hanno Colombo, quindi è un progetto sicuramente molto interessante. Poi bisogna sempre averci i soldi, perché tutti dicono i grandi progetti, uno un minimo di soldi ce li deve avere, a meno che poi dei grandi scouting o grandi direttori sportivi, però un pareggio alla fine ci può stare per entrambe. Passiamo alla partita
più pazza
del weekend, Empoli-Sassuolo 3-4 al Castellani. L'Empoli doveva vincere perché deve un po' uscire, no, dalla zona salvezza, è vero, ce ne ha 10 punti, quindi sta lì. Il Sassuolo anche, devo dire, non sta facendo un buon campionato.
Sassuolo 15 punti, eh?
15 punti, sarà una partita divertente, devo dire che veramente potrà essere anche una partita che facciamo noi a calcetto il weekend.
E se posso dire, gol di Vigna, veramente quel tocco in più clamoroso per il 3-3.
Sì, è vero.
No, partita divertente, detto bene, doppietta di Mimmo Berardi e che dire...
Sono contento che Sassuolo abbia vinto, perché la prossima settimana ci sarà Sassuolo-Roma, quindi speriamo che questi i gol che ha fatto.
Ho detto gol, autogol, intendevo di Vigna, però poi
infatti quando ho sentito gol ho detto mi sono perso qualcosa.
Scusate, mi sembrava troppo strano in effetti.
Però stata una bella partita, proprio
sì,
da analizzare.
Partita divertente, ma ce l'ho, ti chiedo, no? Sto Sassuolo qua,
vai, dimmi.
Che per tanti anni è stato un po' il what if, si direbbe... in termini registici, in termini di tutto, no? Cosa sarebbe successo, diciamo, se... tradotto in italiano molto brutto, e se, no? E se magari, non lo so, Tarantino avesse diretto un film con Scorsese, che sarebbe...
Mi sembra improbabile,
appunto. E anche tra l'altro una serie TV della Marvel, lasciamo perdere. No, però... Questo Sassuolo è sempre solo what if, sempre quella squadra, lo diciamo sempre, troppo forte per retrocedere, ma... troppo scarsa per andare avanti. Ma secondo te è troppo scarsa o troppo poco volenterosa, perché alla fine la squadra, i giocatori ci sono, segna Pinamonti, Berardi, sono giocatori di buon livello, e l'anno scorso e agli anni scorsi ha anche avuto squadre più forti, insomma sono usciti giocatori importanti come Locatelli, Frattesi. Mi interpina un pochino questo Sassuolo nell'ultimo decennio, che poi è quello in cui è sempre cresciuto fino ad arrivare anche in una partecipazione all'Europa League, tra l'altro.
Sì, quello molti anni fa.
Sì, sì, però questo Sassuolo che sembrava un po' l'Atalanta che poi è stata,
sì,
no?
Sì, vero, non ci sono riusciti fino in fondo.
Diciamo, tu come mi giudichi questo Sassuolo? Velocemente invece di qualche una cosa sull'Empoli. Empoli è abbastanza imbarazzante, cioè più degli anni scorsi, che già lo era. Però quest'anno male, insomma, anche quest'anno 10 punti, sì. Poi exploit strani, per esempio, appunto, vince 2-0 con la Fiorentina, vince 1-0 col Napoli, perde col Frosinone, con l'Atalanta e col Sassuolo, un po' così, boh, l'Empoli veramente imprevedibile in tutto e per tutto, con le grandi fa la grande, con le piccole invece fa schifo, scusate il termine, e il Sassuolo invece che rimane lì, che adesso si sta riprendendo dopo che è iniziato malissimo,
comunque
leggermente ripresa. E ti ho detto, il Sassuolo è sempre stata quella squadra che un po' abbiamo detto, ah, potrebbe fare, potrebbe non fare. Empoli che viene da nelle ultime, comunque un pareggio col Bologna, il passaggio in Coppa Italia contro lo Spezia, la sconfitta col Torino, poi però pareggio con la Salernitana e vittoria con l'Empoli. Quindi mi fai un pochino anche, no, una tua idea su questo Sassuolo che avrebbe sempre voluto fare qualcosa in più, secondo me.
Ma io credo che, prima di tutto, è una piazza in cui ci sono zero pressioni, quindi è molto complicato pensare che per alcuni giocatori fare quel qualcosa in più. Poi io non sono un grande amante di Dionisi, è un buon allenatore, però di questi allenatori emergenti che negli ultimi anni mi sembra il meno bravo, un po' zemaniano, non mi convince sinceramente. E intanto Francesco esulta perché ha pareggiato il fantacalcio
in 10,
demone.
Demone.
Sassuolo comunque si è stabilizzato ormai nella metà della classifica, però è una squadra, tu mi hai detto giustamente, è troppo scarsa per retrocedere, è troppo forte per retrocedere, è troppo scarsa per cercare di arrivare in Europa. Penso che questo sia un po' il sunto della situazione, credo sia questo alla fine, no, la verità. Poi negli ultimi anni devo dire che nella scelta i giocatori sono, non dico peggiorati, però non hanno più preso questi giocatori giovani così interessanti. Berardi gioca là da secoli, hanno qualche buon giocatore, però insomma il Sassuolo così e così, sicuramente non è una società che io stimo particolarmente. Sicuro
lo dopo Scanzuolo
questo, dopo che no, perché io ho detto sta cosa, domenica vinceranno,
ecco, già quindi
è questo, hai riassunto bene tu la situazione. Passiamo alla partita delle ore, l'altra partita delle ore 15, Frosinone Genoa 2-1. Un Frosinone sta facendo un campionato eccezionale,
pazzesco, 18 sono... punti come il Monza.
Come ho detto nelle scorse settimane, sono contentissimo per Eusebio Di Francesco, finalmente lo rivedo sorridere. Negli ultimi anni vedevo un uomo distrutto, affranto, io penso che si sia fatto almeno 3-4 anni da psicologo, ecco. Veramente si scherza, perché veramente ha subito 4-5 esone, 3-4 esone. Secondo me lui non ha mai scelto il club giusto per il suo tipo di calcio, perché secondo me Di Francesco l'ha sempre stato sempre accomunato,
a parte all'inizio appunto al Sassuolo.
Sì, è vero, lui è sempre stato accomunato a Zeman, però secondo me no, perché io poi alla Roma l'ho visto anche un allenatore invece capace. Molti dicono no, anche alla Roma una squadra forte quando siamo arrivati in semifinale, però lui ha dato equilibrio a Roma, quell'anno prendeva pochi gol, merito magari pure di Allison, però per me lui Rudiger. Poi dopo la Roma, dopo le sono a Roma, ha scelto squadre sbagliate, la Samp, il Verona, il Cagliari, sono squadre costruite male per il suo gioco, molto più forti, cioè molto fisiche, poco di qualità. Invece questi sono piccoletti, de qualità sulle, hanno tanti Barrenechear, René, questo che dira, una squadra che a me
Burabbia,
Romagnoli, perché la squadra giovane mi piace a me, hanno questo Turati in porta, quindi secondo me è il club giusto per lui.
Turati, scusa parentesi, che quest'anno ha abbonato a prendere grandissimi gol da Di Marco, Malinowski fa un gol clamoroso.
Il Genoa invece, devo dire, nelle ultime settimane ha iniziato a perdere qualche punto di troppo, gioca sempre un buon calcio, hanno per me una rosa in realtà buona, non così scarsa, è allenata comunque bene, però questa era una partita secondo me, non dico da vincere, però almeno da pareggiare, hanno preso gol al 94esimo di Genoa, quanti punti ha? 15 credo,
15 punti,
ok, alla fine ha più 5 sotto
14, scusa,
14?
Comunque sia,
sta là, più 4 sulla zona salvezza, sta facendo il suo campionato. Credo il Genoa nelle ultime 5-6 partite ha vinto una volta con la Roma, strano, non mi sorprende, 4-1, e poi credo un'altra vittoria soltanto col Verona,
esatto.
Sì, E con la Salernitana, no, scusami, anche con la Salernitana avevano vinto. Che sono comunque le partite deve vincere.
Sì, poi sì, è quello che deve fare e ci sta. Quello che invece dovrebbe fare, ma che sta facendo ancora di più, appunto, al Frosinone. Parliamo, ha detto bene. Alla fine, contentezza anche genuina per Di Francesco, che sta facendo molto bene.
Chi, scusa?
Di Francesco, un po' milanese. E da juventino, se mi posso permettere, felicità invece estrema per Matias Soulé. Parliamo un attimo ancora una volta, sì, ne parliamo. Sta dimostrando quello che vale. Adesso già inizio ovviamente i paragoni con Dybala, con Di Maria, ma
sto ragazzo diventerà molto
forte. È veramente forte. La Juve ha fatto benissimo a mandarlo in prestito, sta facendo benissimo Matias Soulé. Insomma, veramente io già l'anno scorso ricordo quando l'avevo visto sulla Juve, quando l'avevo visto con la Juve,
proprio su sopra la Juve.
Sì, proprio sopra, perché è diventato il migliore.
Okay. Si vedeva che lo faceva giocare largo nel 3-5-2.
Sì, però si vedeva un giocatore con spinta, con gamba, però anche lì provi a esporre in mezzo alla Juve con Vlahovic, con Chiesa, con Di Maria. Lo sta facendo qua, 6 gol. Per adesso, insomma, sta facendo benissimo ed è proprio la stella di questa squadra giovane, che però ha detto a tanti piccole diciamo realtà anche singolari che stanno ricrescendo. Anche Turati sembra un predestinato a Empoli, il Sassuolo adesso si sta riprendendo, Ocoli anche si sta riprendendo bene, Barrenechea sempre altro giocatore in prestito della Juve, che anche l'anno scorso ha giocato, che sta facendo bene, che dire a questo nuovo Ibrahimovic, diciamo così, Renier, Burabiano, giocatore in Marchizza anche interessante. Hanno una squadra molto interessante che gioca benissimo e che soprattutto veramente per adesso applausi. 18 punti, 5 perse per carità, però 3 pareggiate, 5 vittorie, 21 gol presi, vero, ma 19 fatti, quanto la Juve secondo in campionato, un gol in meno da sottolineare, tanta roba. 18 punti sopra la Lazio, decima, pari punti col nono, e soprattutto anche qua meno 3 dal quinto posto, per dire, tanta roba al Frosinone. Andiamo avanti, tanta roba si può dire fino a una certa della Roma, ovviamente scherzo. Roma-Udinese, partita delle 6, finisce 3-1 nel segno di Paolo Dybala, se mi posso permettere, che come al solito dipinge calcio
di blu.
L'Udinese che quasi, insomma, la stava per far zozza, portarsi i punti a casa, e invece perde. Udinese a 11 punti, a più 1 soltanto la zona di retrocessione. Male. E invece bene, la Roma in ripresa, che clamorosamente, nonostante tutto, qua c'ho il sentenza che mi guarda e ride, che parlava già di una Roma 3 giornate fa fuori dal tutto.
Non
ho
mai detto
questo. Impazzisco. Quinto posto, solitario insieme al Bologna, che ufficiale ha appena vinto 2-0, e tra dopo il Bologna impazzirò su Thiago Motta. Vince 3-1, 21 punti la Roma, meno 3 dal quarto posto. Roma è risalita, però c'è da dire una cosa: quando gioca Dybala, la Roma è una squadra che deve stare tra le prime 4.
Sì, sono d'accordo con l'ultima frase che hai detto. Quando la Roma ha tutti gli effettivi al 100%, sicuramente è una squadra che deve lottare.
Allora, scusa, con tutti gli effettivi, secondo me anche per il campionato, il problema è tutti questi effettivi poi non ci stanno, quindi andiamo avanti.
La prima ora è stata una Roma che ha controllato abbastanza bene l'Udinese, non ha fatto dire un porto, una Roma attenta, una Roma magari sempre un po' a intensità, però attenta, diligente, dura nei contrasti, ha vinto un sacco di contrasti, devo dire in crescita anche Paredes. Poi come al solito succede che la Roma fa tante partite in una sola, sbraga all'improvviso, l'Udinese alza legittimamente perché al 60esimo era ora che alzassero il ritmo, prende un gol terribile, un cross lentissimo segnato Venn, non ci meritavamo, prende gol da Venn, Rui Patricio esce male, insomma un film già visto. E poi la qualità di quei due o tre davanti, io ci metto anche Azmoun in questo caso, è entrato benissimo. Azmoun, iraniano,
scusami, parentesi, perché anche qua è stato preso, non ha giocato per 10 partite, e da quando sta giocando quasi sempre fa la differenza.
Sì, fa quasi sempre la differenza, è vero?
È vero, però.
E quindi ci metto anche lui nel calderone, giocatore di qualità, anche il Shaarawy. Quindi quando la Roma riesce a mettere in campo negli ultimi 20 minuti Shaarawy, Azmoun, Lukaku, Dybala e Francesco Lembo, è chiaro che sì, fa vince le partite. Gran gol, se l'avesse fatto il Brasile di De Zerbi ci avrebbero rotto le palle per 3 settimane, questa ecco, provocazione. E poi chiude il Shaarawy, quindi la Roma sale al quinto posto. Una Roma che dopo la partita Dopo la dalla quarta giornata in poi, quindi da Roma a Empoli, ha fatto 20 punti in 10 partite, quindi una media di 2 punti a partita che basterebbero oggi per arrivare in Champions, perché se te da qua alla fine del campo fai una media di 2 punti a partita, arrivi in ciabatte in Champions, perché il campionato è di un livello veramente basso, quindi
scandaloso.
Però il problema sono state le prime 3, io ho paura che quelle prime 2-3 partite, soprattutto quella con Verona e Salernitana, possano invece essere decisive. Apriamo una parentesi sul momento, credo, della Roma in generale, sui piani futuri della Roma, e secondo me questo è molto importante analizzarlo in questo momento. È vero, siamo a dicembre, presto, allenatore e direttore sportivo in scadenza, quale sarà il futuro della Roma? Oggi c'è un... poi ti faccio una domanda, mi rispondi, c'è un grosso punto interrogativo sul futuro della Roma. Credo che siamo entrati in questo momento in piena campagna elettorale, mi spiego perché sembra una follia dirlo così. Mourinho nelle ultime settimane ha fatto capire in tutti i modi, no, che lui vuole rimanere alla Roma. Ha parlato al TG2 l'altro giorno, ha fatto un'intervista. Lui, che è da questo punto di vista un genio, secondo me, della comunicazione, nessuno è al pari di Mourinho da questo punto di vista. Sa di avere tutta la stampa, quella romana, perché poi fuori da Roma mi sa di, credo di no. Avere tutta la stampa e soprattutto la cosa più importante, che è quello che poi conta, i tifosi. E ieri è stato molto bello vedere la Curva Sud che ha deciso, no, per l'ennesima volta, fare un coro nei confronti dello Special One.
Di omaggiarlo.
Credo che Mourinho, no, noi negli ultimi anni diciamo Mourinho magari non dà un gioco, però dice dov'è lo Special One di un tempo. Credo che da questo punto di vista, proprio nell'empatia, Mourinho sia veramente lo special degli special, perché è un genio da questo punto di vista. Non ho mai visto un allenatore creare questa coesione, a prescindere dai risultati, perché tutti dicono giustamente: hai fatto 2 finali europee in 2 anni, quindi Mourinho è comunque legittimato a essere amato, ed è vero. Però i tifosi della Roma non amano Mourinho tanto per i risultati, o almeno non solo per questo, quanto per quello che lui dice. Mourinho fa e dice cose da tifoso. L'altro giorno a Torino, c'era la finale, no? ATP.
The ATP Finals.
The ATP Finals. E Mourinho si fa un selfie con tifoso e mi dice: ah, invia questa foto alla terza D, un liceo. Dice: ah, inviala a tutti tranne che ai laziali. Cioè, adesso sembra una banalità dire questo.
Ma però i romanisti, lui... questo casa, ma questo casa.
Ma gasa, ma
cioè, è anche... te da romanista, quanto ti ha gasato?
Ma a me gasano queste cose, lo dico, ma è anche giusto che possano gasare. Poi è chiaro che i proprietari, che non sono tifosi della Roma, ma sono aziendalisti, va, la prima cosa, sono proprietari, devono decidere anche in base ai conti e ai risultati della Roma, perché se non ci fosse questo da valutare, Mourinho rinnoverebbe ad altri 30 anni, saremmo tutti contenti. Ieri c'è stato un commento su Instagram di un tifoso che ha detto: ti prego mister, ti prego José, rimani a vita con noi pure se andiamo in Serie B. Cioè, ormai non è più così importante raggiungere i risultati. Io ti dico, paradossalmente, questa è anche una cosa bella. Cioè, io sono contento che ci sia questa coesione a prescindere dai risultati. Dopo tanti anni riesco a respirare una coesione. Ci sono stati gli anni in cui non andava le faide fra Totti e Spalletti, Pallotta, quella finalmente si respira questo in campo. Tu lo vedi questo, perché la squadra sta tutta con l'allenatore. Poi, vediamo... I Friedkin, come ho detto, siamo in piena campagna elettorale, e poi ti faccio una domanda perché sono logorroico, se no.
Ormai lo sanno che sulla
i Friedkin
Roma,
possono vincere questa battaglia mediatica, se di battaglia si può parlare.
Parlando.
Oltre che, no, ti dico, no, loro da questo punto di vista sono molto furbi, perché lo sai perché sono furbi?
Parlano mai.
Loro non parlano in questa situazione perché, in primis, loro, sai che dicono? Si tengono tutte le porte aperte, perché loro non parlando pensano, no, sei paradossale dire così, parlano, non possono dire chiaramente, pensano, noi non parlando sai che possiamo fare? Che fra 3 mesi decidiamo di rinnovare Mourinho e sono tutti contenti, oppure vediamo i risultati e piamo Conte, ipotizzo una cosa a caso, prendiamo Thiago Motta, Farioli, chi te pare a te? Io dico una cosa, loro vinceranno in caso questa battaglia mediatica solamente se prenderanno un allenatore più bravo di Mourinho. Io non ti parlo, attenzione, solo dei risultati, del gioco. Per me questo entra in secondo piano in questo momento, ma un allenatore che abbia le capacità comunicative a Mourinho. Tu mi potresti dire: cazzo, è un po' difficile trovarlo, è praticamente impossibile. Io non sarei sorpreso se loro si presentassero, annunciassero il 30 maggio, 2 giugno, per esempio. Adesso è una provocazione, un'esagerazione. Klopp, che ne so, cioè io non do nulla per scontato, perché loro ci hanno insegnato che
non era anche scontato Mourinho.
Non era è vero che Mourinho arrivava da anni più di difficoltà, quindi magari, però è vero, non era fattibile pensare che Mourinho potesse allenare la Roma.
Dopo tutti i settimi posti.
Quindi io ti dico, magari questi si presentano a maggio, annunciano Klopp, è un'esagerazione, non avverrà chiaramente, per esagerare, perché loro comunque hanno scelto di fare sempre delle sempre delle scelte popolari, cioè loro fanno questa cosa qui perché hanno visto che Pallotta non le faceva, vendeva i pezzi più pregiati, non prendeva mai un allenatore top, loro hanno capito che così i tifosi stanno anche dalla parte loro, confermeranno questa cosa, perché io ti dico, se si presentano con Farioli, ma non ce l'ho con sto poraccio, ho visto la foto, c'ha una cresta, pare Goku, e io questo lo dico alla faccia che c'ha, dura tre partite, scherzo, però è un rischio, perché la piazza rigetterà qualsiasi allenatore al primo pareggio, questo è il rischio, quindi io non lo so, aspettiamo e vediamo, poi ti dico, se Mourinho alla fine dell'anno, e adesso arrivo alla domanda e ti faccio, se mi dici questa cosa,
vai.
Se Mourinho alla fine dell'anno arriva quarto, in 3 anni hai fatto, 2 finali europee, una scippata hai vinto, una finale e 3/4 hai vinto, per esempio, 2 finali europee, la Roma e non il Real Madrid, arrivi in Champions, i 3 anni di Mourinho sono stati eccezionali per me, forse anche superiori, perché quando è stato annunciato Mourinho, se mi avessero detto a Roma farà 2 finali europee consecutive, io non ci avrei creduto. Sarebbe io l'anno scorso non credevo molto alla finale Europa League, ecco, anche se c'è poi qualche scienziato che dice a Roma ha affrontato squadrette, ma va bene. Quindi la domanda che ti faccio è, mettiti nei panni, tu sei Dan Friedkin in questo momento, sei Dan Friedkin, diciamo che non hai le physique du role di Dan Friedkin, però
neanche il conto in banca,
ma soprattutto il conto in banca ha prodotto anche il film di Scorsese, quindi dovresti sentirti onorato di questo paragone,
ma è tutta la vita.
Sei Dan Friedkin, in questo momento vedi la Roma, siamo a maggio, la Roma è arrivata in Champions League, quinta, facciamo quinta per il quinto
voto, vale. Donna. Okay.
Arrivi in Champions, fai per esempio i quarti Europa League, ma esci in Coppa Italia, arrivi in semifinale o quarti semifinale, l'obiettivo che chiedevano era, che si chiedeva era la Champions, Mourinho l'ha ottenuto, sei Dan Friedkin, okay. Sul tavolo hai Thiago Motta, De Zerbi e facciamo conto Allegri che potrebbe andare alla V. Confermi Mourinho, prendi uno di questi tre o un allenatore a tua scelta, che faresti? Dopo tutto quello che ti ho detto e analizzato, sei Dan Friedkin, dimmi che faresti. Mi devi proprio mettere qua, mi devi dire che faresti.
È una scelta difficile, perché diciamo così, il cuore e la testa dice, in questo caso tutte e due dicono, se tengo Mourinho si crea ancora più coesione e si lega a quello che hai detto anche te, ed è molto buono. Però ti dico anche, dopo 3 anni in cui con Mourinho appunto hai vinto una finale europea, hai fatto un'altra finale europea, poi Europa League di quest'anno vedremo, sei arrivato in Champions, però ti dico anche una cosa, 3 anni non sono pochi e bisogna anche analizzare alcune delusioni che ci sono state, perché la Coppa Italia dell'anno scorso io non me la scordo, 2 settimi posti non vanno scordati, quindi ti dico, se
un sesto o un settimo, scusa, anche poi hai fatto sesto pure l'anno scorso, io
diciamo doppio settimo considerando sul campo, mettiamo quello, vai. Ti dico, se la Roma arriverà quarta in tal caso, con però un'identità vera che in 2 anni 3 io non sono mai riuscito a vedere, anche la Roma quando ha vinto o ha fatto la finale in Europa, io non ho mai visto una Roma con un'identità ogni partita, cioè ogni partita era a sé, così è la Roma, ogni partita a sé. Io ricordo la semifinale con Leverkusen, forse è la cosa più lampante, in cui all'andata giochi, lotti, vinci 1-0 un po' così con gol di Bove, e al ritorno decidi proprio in maniera più murignana che esista di metterti, anzi proprio italiana come mi racconta mio padre, catenacciara vera dietro tutti al pallone, e riesci non so come tra pali, traverse, però alla fine ce la fai a strappare uno 0-0 che poi ti ha dato il pass per andare a Budapest. Quindi ti dico, se c'è un'identità, per me si può anche continuare, però secondo me anche per un discorso di onore per quello che ha fatto Mourinho, ti dico, hai fatto le finali europee, hai fatto un quarto posto, grazie, bravo, hai fatto tutto bene, però se ho la possibilità, ti dico, di prendere un Allegri non tanto, perché continueresti bene o male quello, ma già un Conte, un Thiago Motta, un qualcosa in più, un qualcosa di diverso, diciamo così, anche dal punto di vista del gioco, un qualcosa che mi può fare anche esprimere di più giocatori, perché la Roma giocatori di livello ne ha, per esempio un Dybala, quante volte ci siamo immaginati un Dybala in mano a un Guardiola, quanto farebbe di più, e già fa tanto, per dire. Una squadra così, se ho la possibilità di metterla in mano a un Conte o anche un Thiago Motta rischiando, ma lo farei. Quindi ti dico, 51% cambio, 49% tengo Mourinho, Ma il discorso di cambiare è per anche dare onore a quello che ha fatto Mourinho, che ha riunito tutti, perché la Roma sono 2 anni di fila che fa sold out all'Olimpico, 2-3 anni di fila, una cosa spaventosa. Se ci pensiamo, uno stadio tra il secondo più grande in Europa, scusatemi, in Italia, a livello di capienza, dopo San Siro, a 60-65 mila posti, 67 mila posti di capienza. San Siro mi sembra arrivi a 70-75 mila, quindi ti parlo di quello. Io, per un discorso semplicemente anche di onore a quello che ha fatto, cambierei, anche perché la rosa data in mano, e non so, adesso qua ti rilancio la provocazione velocemente, poi andiamo avanti perché sì, dobbiamo parlare del derby d'Italia. Una squadra così, secondo me, messa in mano a un allenatore tipo Conte, o anche tipo un Thiago Motta, e qua bisogna dirlo, adesso diciamo il Bologna adesso è sesto a pari punti con la Roma, con una rosa che forse vale un terzo, sarebbe intrigante e potrebbe veramente portare una svolta anche in campionato, in cui effettivamente poi sono state le delusioni di Mourinho. Tu cosa ne pensi? Quello anche che ho detto, del dare questa squadra magari a un giocatore, un allenatore, passatemi il termine, giochista. Veramente, esatto, veramente che non mi piace, giochista.
Ma guarda.
Allora, tu purtroppo, specifichiamo ovviamente, Leone, per chi non lo sapesse, la prima volta che ci ascolta, avete capito, è romanista, e so che tu parli anche col cuore, che le emozioni che ti ha dato Mourinho sono clamorose, ma anche, per dire, quando è stato esonerato Allegri ai tempi per Sarri, io non ero d'accordo, perché Allegri mi ha dato 5 campionati, 5 Coppe Italia, 2 Supercoppe, mi ha fatto fare 2 finali di Champions, un quarto e un ottavo, insomma, e 2 quarti e un ottavo. Io lì ho detto perché, però lì era più il cuore, e magari poi col senno di poi ci poteva anche stare, anche se poi con Sarri non è andata. Quindi ti chiedo, tu cosa faresti?
Beh, anche questa è una domanda complicata. Io che farei?
Da 1 milione di euro.
Sì, vero, da 1 milione, forse quello di più. Io, dato che sono mi metto nella testa dei proprietari, che non possono ragionare con il cuore, perché se i proprietari fosse Franco Sensi, probabilmente avrebbe rinnovato Mourinho per altri 12 anni.
Ma già, ma
perché era chiuso nella Roma.
Un minuto dopo la finale del Budapest.
Assolutamente.
Entrava in campo, gli andava, esatto. Firma, ciao, perfetto.
Esatto, i Friedkin invece devono tenere conto di tante cose, dei conti, perché la Roma ha una situazione patrimoniale e finanziaria, poi da quando è uscita dalla borsa purtroppo i numeri si possono più sapere, ma non è una situazione rosea, tutt'altro. Questo anche per
ultimi anni, comunque il bilancio ci dice negativo,
nettamente negativo. La situazione della Roma non è per niente positiva da questo punto di vista, anzi, però loro ogni mese continuano a mettere soldi, prendono, poi la Roma, io ti dico, loro o continuano, cioè io sono Dan Friedkin e penso, o continuiamo facendo scelte popolari, quindi rinnoviamo Mourinho, perché tutto il tifo da Roma vuole Mourinho, io lo rinnovo, ma attenzione, questo vale per entrambe le parti in causa, i Friedkin e Mourinho, si continua insieme, ma in una direzione che bisogna seguire la stessa direzione, la stessa linea, deve essere la linea, cioè capito, non la durette parallele, cioè bisogna seguire sulla stessa lunghezza d'onda, si deve andare avanti, perché se no è chiaro che così non si può andare avanti, perché se fra Mourinho rinnova e fra 3 mesi dice non mi piace quello, non mi piace quell'altro, c'è stato anche, secondo me, poi parliamo dell'Inter della Juve,
un errore di comunicazione,
ma sì, l'errore che hanno fatto loro, secondo me, che è il più grave, forse l'unico, mi sento di dire, è che dopo Budapest non hanno supportato la Roma in quanto società, perché questo è fondamentale, e loro stanno a vedere la partita con Čeferin, quello che ha messo Taylor a arbitrare, poi Taylor non ha arbitrato perché è contro la Roma, perché è un arbitro scarso, semplicemente, io non sono d'accordo con quelli che dicono
non è di livello,
è una pippa, è semplicemente, quando uno è una pippa, quindi è questo,
giusto così.
Quindi bisogna, io fossi in Dan Friedkin farei la scelta migliore per la società, che non è detto che sia Mourinho, la scelta migliore potrebbe anche, esatto, essere per loro, ma è una cosa molto soggettiva, di oggettivo purtroppo non c'è nulla, perché se io fosse per me, io andrei a prendere, ti dico, l'allenatore che prenderei oggi, io andrei adesso al Villa Park mentre Emery allena, gli dico,
esatto,
Unai, te faccio 3 anni di contratto, vieni a Roma, e quello ci viene a Roma, perché la Roma, per quanto possa essere bella la Premier, la Roma è la Roma, l'Aston Villa è un club normale, io prenderei Emery se potessi. Io credo che alla fine si arriverà a una decisione finale, e questo mi preoccupa, negli ultimi mesi, cioè secondo me noi prima di febbraio, marzo, forse pure aprile, non capiremo, e la mia paura è che loro possano sbagliare e cadere nell'errore di aspettare, e quando tu aspetti troppo, a un certo punto sei a un bivio, o rinnovi Mourinho oppure gli scarti che ci stanno, perché non è che Conte, De Zerbi, Thiago Motta, poi noi parliamo sempre di questi 3 allenatori, ma ce ne sono 50.000, a me pure questa cosa mi fa impazzire, perché ci sono 80.000 di, adesso esistono solo Conte, Thiago Motta o De Zerbi o Farioli, che mo c'è Farioli, e tra l'altro Farioli che allena Nizza, in 14 partite ha preso 4 gol e ne ha fatti 13. È proprio più allegriano di lui, non esiste. Quindi non lo so, vediamo. Io in questo momento mi concentrerei sul campo, però chiudo, faccio la chiosa su questa partita e su questo momento della Roma. Siamo in piena campagna elettorale, uno dei due vincerà, vedremo chi, il più scaltro o quello che in teoria dovrebbe prendere le decisioni. Stop. Passiamo a Juventus-Inter, ti dico brevemente a me, così poi fai il monologo, va bene? È stata una partita di una noia mortale, era iniziata bene, intensità, qualità, partita bella all'inizio, la Juventus era partita veramente a pallettoni, e facendo un gran bel gol con Vlahovic. L'Inter fa una grande azione in contropiede, che lì Allegri ha detto pure abbiamo preso un gol da polli. La stagione della Juventus, secondo me, in questo momento, e poi parlo anche dell'Inter, si può riassumere, secondo me, brevemente anche nella partita di ieri. Io vedo una consapevolezza maggiore rispetto allo scorso anno nel leggere i momenti della partita, nel capire quando bisogna attaccare, quando non bisogna attaccare. Mi sembra la Juventus ieri abbia fatto la partita che doveva fare, più dell'Inter, mentre l'Inter non c'è riuscita, la Juve l'ha fatta la sua partita. E Allegri, quando affronta queste squadre, quasi sempre fa la partita che vuole lui. Gli dico un'altra cosa, la rosa di Juve quest'anno, ragazzi, è veramente scarsa. Vado a riepilogare la formazione di ieri solo per far capire: Szczęsny, Gatti, Bremer e Rugani. Levando il portiere, la difesa è normale, Bremer è forte, è speso tanto, ma vabbè, Rugani e Gatti non so in quali big giocherebbero. Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Caviglia, Rabiot e Kostic. Centrocampo anche qua, non so in quale squadra giocherebbero.
Cambiaso, che stava al Bologna e non sì, giocava sempre. Esatto. Nicolussi, Caviglia, da Salerno con furore.
Rabiot e Kostic sono forti.
McKennie che aveva mandato a Leeds, che sta andato bello che in Serie B.
Ecco, McKennie, Kostic, sì, McKennie, Rabiot e Kostic sono comunque forti, anche se Rabiot di quest'anno è tornato sui livelli degli anni passati. Davanti, Vlahovic e Chiesa sono la parte migliore. Però la Juventus, secondo me, ha una rosa da quarto barra quinto posto, secondo me. Vederla al secondo posto per me è una cosa in più, un plus. Vederla in lotta per lo scudetto è per me è un risultato importante. Poi ti lancio questa provocazione e mi rispondi alla fine dopo la tua analisi. Siamo così perché oggi è uscita la notizia che il prossimo allenatore della Juventus sarà Conte, almeno per qualcuno ha rilanciato questa notizia, poi con le pinze la prendiamo, perché insomma fino a quando poi non ne parlano testate giornalistiche più importanti non è inutile parlare, però potrebbe esserci, si parla da mesi e Conte potrebbe tornare alla Juve, lui dei messaggi li ha lanciati. Io ti dico ad oggi la provocazione, ti lancio questa provocazione: siamo sicuri che è la Juventus che vuole cambiare e separarsi da Allegri, o è Allegri che vuole separarsi dopo 3 anni di, adesso dico una parolaccia, una teoria, di palate di merda, perché scusate è stato così per 3 anni. Siamo sicuri che la Juve vuole cambiare allenatore, o Allegri che ha deciso, oh, sapere che c'è, io dopo 3 anni che mi state a sputare veleno, qualsiasi cosa nei miei confronti, comunque vi ho portato in Champions, la rosa della Juve negli ultimi anni non è un granché. Poi questa cosa di dire sempre, come hai detto pure te, che è una cosa che io non sopporto, scusami, è che devi sempre con un altro allenatore, ma non c'è la controprova. Come si fa di quello con Thiago Motta, quello con quell'altro? Non c'è la controprova. Nel momento in cui Allegri o Mourinho avranno avuto a disposizione la stessa squadra che c'aveva la Roma in campionato, sono 7 anni fa le stesse cose. Poi certo, uno dice Fonseca o Lukaku e Dybala, ma che ne so, non lo so, non si ha la controprova, quindi è inutile fare paragoni del cavolo. Ma non ce l'avevo con te, ce l'ho con qualcun altro. Quindi io ti dico, secondo me più Allegri potrebbe decidere di andarsene, secondo me, e farebbe pure bene, ti dico la verità. Per me questo astio nei suoi confronti io non lo comprendo. La storia della Juventus ci insegna che si vince in una determinata maniera. Allegri sappiamo quello che può dare e non può dare, quindi prendersela con Allegri e chiedere ad Allegri di giocare meglio, di far giocare bene la squadra esteticamente, perché Allegri è un pragmatico, un pratico, non è un teorico, non è uno che punta molto su questo, ma è uno che va sul concreto. Se posso vincere 1-0 e perde tempo 5 minuti con la palla con Szczęsny che rotola a terra, perdo tempo, per farti una provocazione. Quindi questo dico, alcuni allenatori gli si chiedono cose come se a Spalletti all'improvviso gli si chiedesse di fare l'Allegri, tant'è che Spalletti ha fatto il nazionale con l'Ucraina e l'Italia per poco non usciva, perché Spalletti non è capace a fare quella roba, a chiudersi, non la sa fare. È inutile chiedere ad allenatori di fare cose diverse, è una cosa da scemi chiedere a un allenatore che ha nelle corde un determinato tipo calcio fare un altro, non si può fare. Scusami, ti ho lanciato, quindi ti giro questa domanda. mi puoi rispondere quando vuoi, se certo, vuoi, certo, certo, se certo. ti va.
Ma, sì, sì, sì.
Pensi quindi che sia più la Juve che vuole separarsi da Allegri a fine anno, o è Allegri che vuole cambiare aria?
Ti rispondo dopo perché mi ci ricollegherò. Veloce sulla partita, partita noiosa, hai detto bene te, primo tempo in cui secondo me anzi la Juve ci ha più provato dell'Inter, infatti trova l'1-0, l'Inter alla fine poi insomma due gol molto simili tra l'altro, quasi tutte e due ripartenze, anzi quello dell'Inter più costruito, ma l'Inter sappiamo una squadra che gioca benissimo, con la Juve bravo Dusan Vlahovic che riconquista palla da un lancio lungo, ripartenza, gol di Chiesa, sembrava lo stesso gol dell'anno scorso di Kostic per Rabiot, in questo caso Chiesa per Vlahovic, sempre cross di sinistro, interno destro all'angolino, in questo caso segna Vlahovic, si risblocca dopo un po', anche Chiesa assist. Stava partita tra le prime due più forti del campionato, perché ce lo dice la classifica, come detto te, il livello della rosa della Juve quest'anno è molto inferiore, anche perché tu parti con Pogba, Fagioli che in teoria sarebbero due titolarissimi, uno se dopa, uno è ludopatico e ci dispiace, alla fine giochi con Nicolussi Caviglia perché si fa male Miretti, perché Locatelli non è al 100%. La Juve anzi troppo bene ha fatto, quello che hai detto anche te, ne stavo anche parlando prima di cenare a microfoni spenti, cioè la Juventus troppo bene anche sta facendo considerando la rosa che ha, cioè ieri gioca veramente con Cambiaso adattato a largo a destra che avrà fatto 2-3 volte in carriera, McKennie mezzala, Nicolussi Caviglia che avrà giocato 10 minuti in tutto il campionato prima di ieri davanti a difesa che comunque fa anche una buona partita. La rosa della Juve non è così forte e si chiede quasi troppo perché ma non c'ha le coppe, ma non c'ha quello, e poi si torna sempre lì perché c'è Allegri, quell'Allegri che tanto è criticato ma che tanto è amato, ma più che altro non è amato, è stimato, e perché anche da chi lo odia, io non sono sicuro, perché i risultati parlano per lui, è un allenatore che dovunque è andato ha vinto, anche quando stava al Cagliari fece benissimo prima poi di andare al Milan, quel Milan che era una parata di stelle vivente con tutti i più forti giocatori che c'erano al momento, quasi insomma umani, escludendo i vari Messi, Ronaldo eccetera, Wayne Rooney anche, insomma ha sempre fatto bene. Questi due anni sono stati difficili, il primo anno soprattutto dove comunque ha trovato una finale di Coppa Italia, in cui lì tra sfortuna, VAR eccetera, io purtroppo non riesco a togliermi dalla testa quel rigore dato su Lautaro, in cui Lautaro avvinghia la gamba di Bonucci, casca, però rigore, grande VAR, molto bene, però andiamo avanti. Sempre tornando su Juve Inter, che non è mai una partita, ma secondo me è la partita del campione italiano, dicevo, quindi alla fine Allegri comunque quello ha dimostrato il primo anno non troppo bene, l'anno scorso ha dovuto fare tutti i ruoli possibili all'interno di una società sportiva e non solo, di un'azienda che fattura milioni e milioni al giorno, per non dire quasi miliardi all'anno, soprattutto mi ricordo anche i tempi di quando c'era Ronaldo, insomma parliamo di un allenatore che l'anno scorso doveva fare tutto e quest'anno sta facendo veramente il massimo con una rosa che non è, come hai detto te, secondo me è la quarta, quinta rosa per forza in campionato, e comunque sta facendo bene la partita di ieri, anzi troppo bene ha fatto secondo me. Il gol che ha preso non è prendere una squadra, ecco, da Allegri, non la prende, di solito non la prende, però lì molto bene anche l'Inter. Mi rilego la tua provocazione parlando di Allegri, che sta facendo il massimo, e secondo me se Allegri quest'anno veramente per sbaglio riesce a sfangare e vince il campionato, se ne vorrà andare lui e farà bene, perché ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Una Juve che alla fine, ripeto, ieri scendeva in campo con Nicolussi, Caviglia, McKennie, Cambiaso, che sono buoni giocatori, ma dall'altra parte a specchio c'erano un certo Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco, un'altra storia. Quindi Juve che alla fine comunque sta facendo bene, è seconda a 30 punti da sola, ha subito soltanto 8 gol in campionato, ne ha fatti 20, che ci può stare, perché è sempre stata la forza di Allegri, subire poco, fare non troppo, ma alla fine vincere, perché poi quello è, detto bene a te, sinceramente, scusate, sti cazzi di fare il bel gioco, ma l'importante è vincere, e l'abbiamo visto in una partita che abbiamo anche analizzato prima, Milan-Fiorentina che gioca bene, crea tanto, fa 0 gol, Milan, gran cazzo, gioca male, vince 1-0, punto e basta, questo è il mio pensiero, diciamolo così. Andiamo veloce sulle ultime due partite. Vai. Che hanno chiuso questa giornata.
Lecce e Verona-Lecce.
Verona-Lecce di oggi alle 6.
2-2.
Finisce 2-2. Risultato che accontenta più il Lecce, che alla fine rimane lì a 15 punti, va bene. Il Verona male, che rimane a 9. e insomma Verona che alla fine anzi la riprende dopo essere andato in svantaggio prima
Baroni, per 1-0
e
poi saldo in panchina,
non sa come, e poi per 2-1 per la fine ha pareggiato 2-2 anche se aveva preso un gol in fuori, per fuori gioco di Banda all'86esimo mi sembra. Partita che qua divertente tra due squadre, però il Lecce mi aspetta qualcosa in più. Verona poca roba, veramente pochissima. Secondo me quest'anno non so se un altro play-in è possibile, non so se in questo caso la salverà un'altra volta. Parliamo invece molto velocemente anche qua, però di una squadra, di un allenatore che ci abbiamo citato, che sta facendo veramente cose fantastiche. In questo momento sarebbe in Europa League, sesto posto, pari merito col quinto della Roma, il Bologna di Thiago Motta e diciamolo di Zirze e di chiunque. Sta facendo veramente benissimo, 21 punti, 10 gol subiti, 14 fatti, a proposito di Allegriano, a proposito di bel gioco, il bel gioco serve, ma poi come vedete anche Thiago Motta, che forse in Serie A esprime il calcio più bello che c'è, fa solo 14 gol, ne subisce 10 ed è lì saldo al quinto, pari al sesto posto a 21 punti, veramente una storia bellissima. Solo due sconfitte dopo Juve e Inter che hanno perso una a testa, è la squadra che ha meno sconfitte in Serie A. Niente da dire, Bologna fantastico, quel fenomeno di Zirze segna anche oggi, mi salva il Fanta, meno male, ma al di là di quello una squadra che non ha fenomeni, ha qualche gioiello, ma esprime un calcio coeso in cui magari non finalizza tanto, ma che crea veramente un'armonia bellissima agli occhi e che poi è anche efficace.
Sì, sono d'accordo stranamente con tutto quello che hai detto.
Pazzesco.
Sì, è una squadra costruita bene, allenata meglio. E, giocatori giovani, interessanti. Il lavoro di Thiago Motta è eccezionale da un anno e mezzo a questa parte, da quando è arrivato, ha preso la squadra al terzultimo posto e veramente l'anno scorso l'ha portata all'ottavo e quest'anno sta continuando nella sua crescita. Vediamo, è destinato sicuramente ad andare in un grande club, chissà quale sarà, potrebbe anche essere magari la Juve, la Roma, l'Inter, non lo vedremo. Zirze non è un caso che infatti giocasse nel Bayern. E chiudiamo questa puntata, se sei d'accordo, è stata una puntata piena di argomenti.
Piena.
Pienissima, io ti ringrazio perché veramente sei stato un fedele compagno di viaggio. Beh, questa puntata.
Anche te se ti sei anche un po' allungato sulla Roma, tanto per cambiare, ma siamo anche a Roma, quindi è giusto così.
Ringraziamo quindi Radio Oltrelago, ci sentiamo mercoledì prossimo alle 18 fino alle 19 e allora da
Checco
e Leo è tutto, buonasera,
buon calcio, grazie per averci ascoltato
e forza Roma,
forza Juve.